Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Sunshine's brighter in my neighbor's yard. I don't know how he played such sweet songs on his small guitar. How is it that his wife's so beautiful? It just don't make sense. So I better be sure that the grass grows green. I'm on my side.
Benvenuti a Gran Bazar, il nostro viaggio sonoro tra strumenti, storie e voci che fanno vibrare l'anima. Oggi ci accompagna uno strumento piccolo ma sorprendente, l'ukulele. Lo abbiamo sentito nel primo brano che ha aperto la nostra puntata. Quattro corde capaci di evocare il mare delle Hawaii, ma anche di trovare spazio nelle scuole, nei palchi folk, nei salotti domestici. Allegro, agile, accessibile e vedremo sempre più amato. A raccontarcelo è Sara Magon, musicista e formatrice dalla solita formazione classica, passata dal conservatorio alla didattica innovativa, conosciuta anche per i suoi progetti legati alla musica popolare e d'autore, uno su tutti con la cantante Raissa Avilés. Sara ha portato l'ukulele nelle aule scolastiche, nei festival e in una serie di pubblicazioni per le edizioni Curci che ne promuovono l'uso educativo e creativo. Questa puntata è tutta sua e del suo ukulele. Scopriremo insieme le origini di questo strumento, ascolteremo anche qualche brano proveniente appunto dalla sterminata discografia e cercheremo di capire perché tra tanti strumenti proprio l'ukulele riesce a far sorridere chi lo ascolta e chi lo suona. Gran Bazar apre dunque oggi la sua bottega a un piccolo grande compagno di viaggio. Sara, benvenuta. E inizierei subito con il chiederti una breve storia dell'ukulele, dove nasce, come si diffonde nel mondo.
Allora, intanto grazie mille Christian e ciao a tutti. Allora, l'ukulele ha una storia molto interessante, una storia di accoglienza, in quanto è un incontro, nasce dall'incontro di culture differenti. Siamo nel periodo delle grandi scoperte, quindi dei grandi viaggi, quindi dal porto di Madeira parte questo veliero alla ricerca appunto di nuovi territori, Madeira quindi dal Portogallo. Su questo veliero ci sono anche dei musicisti che probabilmente, per la leggenda vuole, per accompagnare il viaggio portano dei loro strumenti tradizionali. Siamo nella musica portoghese, abbiamo il machete, la braghigna e il raio,
che sono tutti strumenti a corda.
Esatto, esattamente. Il raio era, per quanto riguarda la musica popolare portoghese, uno dei più economici, uno dei più diffusi nella gente, diciamo, che apprezzava appunto suonare accompagnandosi con degli strumenti molto popolari, ecco, il raio. Ed è anche quello che probabilmente è molto più vicino alle origini dell'ukulele per le caratteristiche tecniche. Quindi insomma questi viaggiatori partono all'avventura, arrivano sulle isole Hawaii e nel momento in cui arrivano ad Honolulu iniziano a festeggiare questa nuova, diciamo, scoperta, no, di questo nuovo mondo suonando gli strumenti tradizionali portoghesi. Cosa succede? Che gli abitanti dell'isola, che già comunque stava subendo una forte, diciamo, colonizzazione, vedono in questo strumento un grande potenziale, quindi già la stessa popolazione inizia a suonarlo. Cosa succede? Che in queste grandi navi ci sono anche gli artigiani, quindi gli utai, e iniziano anche a sperimentare con i nuovi materiali che incontrano alle Hawaii. Quindi abbiamo il legno di koa, che è tipico appunto delle isole, e con questo legno vanno a riprodurre, diciamo, un nuovo strumento che poi il re Kalakaua nel 1879 proclamerà come lo strumento delle Hawaii. Quindi in realtà appunto c'è stato un bellissimo incontro, no, tra la popolazione hawaiana che ha accolto uno strumento che arriva da un'altra cultura, un rimescolamento, quindi l'uso delle materie prime trovate sul posto e anche questa nuova appropriazione, diciamo, del nascita di questo nuovo strumento ha reso le Hawaii anche famose per, insomma, tutta una serie di altre cose. Quindi si stavano vedendo tutti conquistati, appunto colonizzati, in realtà con questo incontro si sono...
Certo, un tratto distintivo proprio del suono e della musica tradizionale delle Hawaii, perlomeno in partenza.
Esatto, esatto.
Ascoltiamo subito qualcosa, perché ad inizio puntata abbiamo ascoltato...
Abbiamo ascoltato The Ukulele Orchestra of Great Britain, che è un ensemble che gioca tantissimo con il personaggio, diciamo, l'inglese, ecco, quindi loro si vestono tutti molto eleganti, ecco, poi ironizzano suonando questo strumento molto piccolo, insomma, è molto divertente.
Ecco, invece adesso andiamo ad ascoltare...
Andiamo ad ascoltare un piccolo brano proprio tipico hawaiano, che è Aloha Oe, che nasce dalla scrittura della ultima regina, the Queen, delle isole Hawaii.
Thank you.
Aloha Oe. Lo strumento naturalmente principe è l'ukulele, stiamo parlando appunto di questo piccolo strumento che abbiamo visto con Sara Magon partire insomma con i portoghesi, arrivare, trasformarsi fino a diventare addirittura appunto un emblema che caratterizza appunto le isole Hawaii. Però in che modo l'ukulele ha influenzato la musica popolare americana e anche internazionale? Perché in realtà poi dall'isola è uscito.
Esattamente. Allora, innanzitutto parliamo di uno strumento che ha una data di nascita e quindi riusciamo effettivamente a fare un percorso cronologico. Quindi naturalmente prima c'è stato l'ambientamento, no, dell'ukulele, quindi la musica popolare, quindi le canzoni hawaiane, come abbiamo sentito. Dopodiché sono arrivati anche i virtuosismi di musicisti che ne hanno, appunto, ne sono venuti in contatto e si sono fatti conoscere. Questo sicuramente negli anni 20, negli anni 30 hanno reso poi celebre l'ukulele anche nel resto del mondo. Cioè, iniziamo insomma negli anni 20, negli anni 30 abbiamo alcuni rappresentanti, ad esempio Roy Smack, che magari ascoltiamo poi qualcosa, che quindi utilizzano già delle tecniche molto simili a come anche adesso si usa, quindi tecniche dove la mano destra va rapidamente a colpire le corde, non per forza viene utilizzata la voce, quindi diventano anche brani semplicemente strumentali. Iniziano insomma a venire fuori tutte le potenzialità di questo strumento.
Ecco, anche qua direi ascoltiamo subito un brano che possiamo dire uno probabilmente degli esordi che ha portato lo strumento anche fuori dall'isola. Brano con Roy Smack, un musicista virtuoso dell'ukulele ma anche del banjo e della chitarra. Qua lo abbiamo sentito appunto in questo brano 12th Street Reggae. Siamo agli esordi appunto di questo strumento che appunto dall'isola delle Hawaii poi si propaga anche appunto soprattutto negli Stati Uniti con questi personaggi che lo portano appunto a un successo molto molto più largo. Ma qual è oggi la percezione dell'ukulele? No? Perché è un semplice strumento per principianti oppure può diventare proprio una risorsa musicale a tutto tondo?
L'ukulele ha dato modo di far sentire le sue potenzialità. E quali sono? È piccolo, forse anche semplicemente all'osservazione non intimorisce, ha quattro corde, non dà questo senso di complessità, come ad esempio una chitarra che magari ha sei corde, allora ecco, è un po' più grande. Quindi inizialmente magari l'approccio diventa anche, è molto semplice, perché anche l'adulto effettivamente si toglie un po' di dosso quell'ansia da prestazione su uno strumento complesso. Poi in realtà cosa succede? Che come tutte le cose, se si va ad approfondire, riusciamo veramente a creare un percorso musicale anche degli aspetti più teorici, della musica più tecnici, e quindi è uno strumento veramente molto valido per un uso sia iniziale, quindi per quello magari anche ai bambini, con questi aspetti funziona molto, per poi andare anche su grandi professionisti, grandi musicisti.
Certo, perché può essere uno strumento di accompagnamento, ma anche solistico, è un po' questa anche dualità. Torniamo agli interpreti, cosa possiamo dire, storici, che secondo te hanno reso l'ukulele uno strumento significativo e ispirante.
Allora, possiamo magari ascoltare George Forby, che siamo sempre intorno agli anni 20, gli anni 30, grazie all'ukulele, insomma, siamo nei salotti, ecco, americani, quindi George Forby, reso celebre appunto da questa cantata molto alta, usava il falsetto mentre cantava e si accompagnava con questo strumento, quindi siamo ancora sulle canzoni che intrattenevano generalmente anche i militari dell'esercito americano. Now I go window cleaning to earn an honest bob. For a nosy parker it's an interesting job. Now it's a job that just suits me. A window cleaner you would be if you can see what I can see. When I'm cleaning windows, honeymooning couples too. You should see them villain coo. You'd be surprised at things they do. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. The blushing bride, she looks divine. The bridegroom, he is doing fine. I'd rather have his job than mine. When I'm cleaning windows, there's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows, she pulls her hair all down behind, then pulls down her never mind, and after that pulls down the blind. When I'm cleaning windows, in my profession I'll work hard, but I'll never stop. I'll climb this blinking ladder till I get right to the top. An old maid walks around the floor, she's so fed up, one day I'm sure she'll drag me in and lock the door. When I'm cleaning windows,
When I'm Cleaning Windows, un brano con George Formby all'ukulele, questo personaggio che è stato anche un attore, un singer, songwriter, così è definito appunto nella cultura americana, a cavallo, a inizio secolo, perché nacque appunto appena dopo il Novecento e soprattutto gli anni 30 e 40 sono stati i momenti in cui ha portato questo strumento soprattutto appunto all'interno della cultura americana, soprattutto appunto negli Stati Uniti. Possiamo dire che l'ukulele ha un repertorio classico, diciamo consolidato, o è più uno strumento da reinterpretazione e arrangiamento creativo?
Sicuramente questa sua legame con il popolare, quindi dalle musiche tradizionali hawaiane, dai canti, dalle canzoni, è una cosa salda e quindi questa cosa continua ad esserci sempre, quello di appunto accompagnare un testo attraverso la tecnica dello stramino, l'arpeggio, insomma le canzoni. Cosa succede? Che ci sono molti musicisti che naturalmente hanno iniziato a sperimentare, tra cui provare a riarrangiare ad esempio dei brani più noti, e sicuramente questa cosa ha agevolato anche una diffusione proprio di come poteva essere utilizzato l'ukulele e delle potenzialità.
Certo, quindi diciamo da una parte ci sono dei brani, come dire, possiamo considerare classici, però nello stesso momento questa duttilità dello strumento aiuta anche ad ampliarlo e in fondo suonare anche tanti generi, come dire, non è legato solo a, come dire, un certo tipo di musica legata appunto alle isole Hawaii piuttosto che agli Stati Uniti. Hai un brano che ami proporre durante i concerti, durante i laboratori che fai, che così, come dire, è nel tuo cuore?
Allora, beh, sicuramente è un po' un cavallo di battaglia, possiamo dire, un po' come giochi proibiti della chitarra degli anni in memory. E, beh, Somewhere Over the Rainbow è sicuramente uno di quei brani che mi piace proporre, perché effettivamente è molto bello condividerlo per il messaggio. A livello musicale, mi piacerebbe farti sentire un arrangiamento di Jake Shimabukuro. Magari sul finale mettiamo magari Somewhere Over the Rainbow, la sua, il suo arrangiamento di Somewhere Over the Rainbow, ma magari adesso potremmo ascoltare l'arrangiamento di Why My Guitar Gently Weeps. Thank you.
siamo a Gran Bazar, siamo in compagnia di Sara Magon. È, come lo avrete intuito bene, l'ukulele al centro della puntata di oggi. Sara, come sei arrivata all'ukulele? Qual è stato il tuo percorso personale con questo strumento? Perché tu nasci come chitarrista.
Esatto. Allora, mi trovavo in una scuola di musica, quindi con anche circondata da colleghi esploratori musicali, e una volta mi sono trovata appunto una collega, Elisabetta Zuglian, col quale poi è nato il metodo Iniziamo Presto con l'ukulele, mi ha portato un ukulele. Io effettivamente non ne avevo mai sentito parlare, se non conoscevo già il famoso brano Somewhere Over the Rainbow, e abbiamo subito iniziato a sperimentare con questo strumento all'interno dei momenti di laboratorio musicale con i bambini più piccoli. Abbiamo subito notato quanto riusciva a catturare l'attenzione, a veicolare delle attività che magari potevano essere fatte anche con altri strumenti, ma questo strumento, poi vabbè, insomma, io arrivando dal mondo delle corde, mi piaceva molto di più, ecco, possiamo
certo,
dire
certo.
Così.
Hai avuto anche probabilmente un approccio più semplice, perché già comunque metti le dita sulla chitarra, e quindi è così, cioè se magari suonavi il flauto.
Esatto, sì, diciamo che più... l'ukulele, anche se arrivi dal flauto, comunque ti aiuta tantissimo a sentirti a tuo agio sulle corde, però effettivamente mi ha fatto trovare un po' le cose già fatte, ecco.
Ecco, quali sono proprio queste caratteristiche uniche, no, dell'ukulele dal punto di vista didattico ed espressivo, no? Perché abbiamo detto, non incuote questa paura che può dare uno strumento anche più grande o queste cose, però poi probabilmente c'è qualche cosa di speciale proprio, no, nello strumento.
Sì, allora, beh, a livello, se vogliamo partire un attimo dal tecnico, l'ukulele è uno strumento completo, quindi per chi ancora non lo conosce, è uno strumento che ti permette appunto di suonare melodie, di accompagnare melodie, di fare entrambe, pur avendo quattro corde. Ha questa tastiera che, insomma, quindi abbiamo uno sviluppo di un paio di ottave. Il range, anche sul quale si sviluppa l'intonazione dell'accordatura standard, è molto simile alla voce dei bambini, se proprio vogliamo trovare delle affinità così anche timbriche. E quindi l'ukulele, quando effettivamente si va ad utilizzare nei momenti magari di primi approcci alla musica, riesce a rendere tutto un po' più facile la trasmissione appunto delle informazioni. Ad esempio, facciamo un'attività ritmica, possiamo utilizzare l'ukulele in maniera più ritmica, facciamo delle attività più melodiche, andiamo a suonare anche semplicemente le corde a vuoto per iniziare, e i bambini si trovano a loro agio, quindi, perché comunque è la loro dimensione, che poi è anche la stessa per l'adulto, e lo vedono un po' come un gioco.
Sì.
Ed è molto bello, perché mi ricorda sempre un po' quel termine che, cioè, noi diciamo giocare, suonare, invece in inglese ad esempio è play per suonare.
Anche in tedesco o jouer, appunto,
esatto,
anche
esatto.
In francese. A che età un bambino può mettere le dita sulle quattro corde dell'ukulele?
Allora, diciamo dalle esperienze varie, no, che mi porto dietro, ma anche insomma dai miei colleghi, abbiamo visto come un percorso organizzato già alle scuole dell'infanzia, senza insomma avere la pretesa di arrivare a insomma eseguire brani complessi, riusciamo ad ottenere insomma dei piccoli traguardi intorno ai 4 anni.
4 anni, ecco. Certo. E che tipo di reazioni suscita nei bambini o anche nei gruppi misti, diciamo, che con gli adulti?
Allora, parto con gli adulti, perché sai, sono sempre quelli un po' più, non imbacchettati, però quelli che insomma hanno già il loro vissuto e difficilmente a volte si sbottonano, quindi l'ukulele è già di per sé uno strumento che ti stimola il sorriso quando lo vedi, no? E l'adulto, diciamo, c'è un po' questo gioco, appunto, come parlavamo, anche ironico, del mettersi in gioco, ecco, quindi l'adulto fa un po' questo passaggio dentro di sé: non mi prendo troppo seriamente, io inizio e poi vediamo cosa succede. Ed è un bellissimo modo di partire, perché non prendersi a volte troppo seriamente, insomma, rende le cose un po' più wow, un po' più lisce, ecco.
Certo, certo, un bellissimo approccio, appunto, inclusivo anche, perché si può suonare anche tutti insieme, appunto, per preparare questa trasmissione. Sono capitato su un video di un gruppo di parecchi bambini che facevano Alba Chiara di Vasco Rossi, ecco, diciamo, cosa che magari con il flauto dolce risulta meno immediato, no? Perché paradossalmente è lo strumento che viene usato didatticamente di più, perlomeno in Europa, poi però probabilmente ci si potrebbe chiedere oggi se è effettivamente lo strumento ideale per essere lo strumento didattico così diffuso. Sara, che cosa abbiamo ascoltato?
Allora, abbiamo ascoltato un musicista canadese che si chiama James Hill con il suo brano Assam Like a Bird, che tra l'altro aveva, appunto, era uno strumentale con delle influenze anche irlandesi. Ma James Hill effettivamente è un po' anche una chiave del mondo dell'ukulele nella didattica. Lui arriva da formazione scuola canadese, ha trovato nel suo percorso scolastico un insegnante che ha iniziato, insomma, a proporre l'ukulele nei percorsi didattici delle scuole dell'obbligo canadesi, e ha formato delle piccole orchestre, degli ensemble di studenti. James Hill faceva parte, durante la sua carriera scolastica, di questo ensemble ed è effettivamente diventato un grande musicista e divulgatore, perché poi con questo insegnante ha costruito proprio un metodo, ovvero ukulele in the classroom, e ha iniziato effettivamente a proporre anche formazioni per i docenti. Questo a livello canadese, che poi si è diffuso anche nel resto dell'Europa, ecco, insomma, è arrivato fino a...
Che è quello che hai fatto anche un po' tu, perché tu hai pubblicato per le edizioni Curci, insieme alla tua collega, un metodo. Ecco, com'è strutturato e a chi si rivolge questo vostro metodo?
Allora, in Italia mancava un po' un metodo che accompagnasse progressivamente all'uso, quindi anche alla lettura delle note sullo strumento, eccetera, dell'ukulele. E iniziamo presto con l'ukulele, è scritto in realtà a quattro mani, però due cose, siamo in otto mani. Allora, siamo Elisabetta Zugliani, Clara Zucchetti e poi ci siamo effettivamente fatte aiutare da un esperto di pratiche filosofiche che è Fiorenzo De Vita. Grazie a tutto questo percorso che poi ha fatto fiorire questo metodo progressivo, è stato un lavoro di osservazione da parte, ad esempio, di Fiorenzo, che vedendoci fare i laboratori con questo strumento iniziava a porci delle domande. Per noi è stato veramente importante e molto bello anche, siamo cresciuti molto noi con il libro, con la scrittura, con insomma il farsi delle domande.
Certo, non è solo un libro, adesso io vi insegno come si suona l'ukulele e studiate questo metodo, c'è cioè qualcosa
no,
di
esatto.
più.
Esatto, allora noi possiamo prendere questo metodo e sviscerarlo un po', possiamo fare un percorso sulla notazione, un percorso sugli accordi e tutto si svolge in diciamo blocchi di canzoni che nascono proprio, tra l'altro, da questi laboratori, quindi sono brani che riguardano il mondo fantastico dei bambini e che quindi sono molto vicine, diciamo, al loro mondo e questa cosa piace.
È rivolto un po' a tutti, quindi lo può prendere in mano, come dire, un bambino, però anche un adulto che si approccia a questo...
Esatto, al di là del repertorio, il percorso va benissimo anche per l'adulto, assolutamente.
Consiglio è che chi volesse appunto cominciare questo strumento, c'è un'edizione italiana delle edizioni Curci, appunto con un metodo predisposto proprio all'inizio dello studio dell'ukulele. Il tuo metodo prevede anche, come dire, un approccio collettivo, perché spesso e volentieri vedo degli ensemble di strumento, no? Come è un po' anche per esempio qua anche nella Svizzera italiana per il mandolino, che è uno strumento sì che magari a volte lo si trova insieme alla chitarra, però tante volte ci sono anche le orchestre di mandolini. Anche nel caso dell'ukulele ho visto che spesso e volentieri ci sono degli ensemble di ukulele, esistono anche per esempio dei tagli diversi, un ukulele basso, insomma.
Esatto, prendiamo appunto per esempio il nostro primo ascolto The Ukulele Orchestra of Great Britain. Loro suonano appunto, sono circa 8-9 elementi, suonano ukulele di diverse dimensioni e la cosa interessante è che queste dimensioni in realtà si chiamano con i nomi dei vari timbri di voce. Quindi abbiamo l'ukulele standard, che è un soprano, poi abbiamo il concerto, abbiamo il tenore, il baritono, il basso, abbiamo anche il sopranino, insomma è molto simpatica questa cosa, come effettivamente un coro, quindi tu puoi prendere le singole voci e puoi metterle insieme ed effettivamente hai l'ensemble.
Esatto, insomma, quindi... un spettro di ottave piuttosto alto, sempre quattro corde.
Sempre quattro corde, assolutamente.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Gran Bazar dedicata all'ukulele, uno strumento che invita anche molto a ritrovarsi insieme, a suonare insieme, mi sembra, Sara.
Esatto, proprio anche questa cosa dei vari timbri richiama molto il ritrovarsi e ci sono situazioni anche in Ticino per ritrovarsi a suonare.
Ecco, allora chi volesse le può cercare facilmente oggi nel mondo, insomma... cibernetico del web si può trovare tutto. Io ringrazio naturalmente Sara Magon per le sue competenze e finiamo quindi con un brano che è
il bellissimo arrangiamento di Jake Shimabukuro, ukulelista hawaiano, che ci suona Somewhere Over the Rainbow. Thank you.